In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava nulla. Allora ritornò in se stesso: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammassatelo e mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito ad un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammassato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Questa è una delle parabole del Signore che ci colpisce molto in profondità, effettivamente. Ma qual è stato il motivo per cui Gesù ha inventato questo racconto? Qual era lo scopo che si proponeva? Noi dobbiamo averlo presente. Perché per un predicatore, per così dire, il primo appiglio è quello di fermarsi sul figlio minore e dire che qui bisogna convertirsi e far bene. Ma lo scopo di Gesù non è questo. Anzitutto Gesù parte da una situazione dove delle persone che si ritengono dei poveracci si avvicinano a lui. E ci sono delle persone per bene, o che si ritengono per bene, che lo criticano. Gesù vuole mettere a fuoco la figura di Dio. Questo è il punto. Per cui il Padre è il centro del primo atto. Il figlio si allontana dal Padre. Il figlio minore ritorna al Padre, il Padre gli va incontro e lo accoglie e fa festa. Nel secondo atto vediamo che la festa genera nel figlio maggiore una resistenza, una reazione, una rabbia. Il Padre gli va incontro, ma lui non entra in casa. Come sia andato a finire, questo non lo dice. Per cui la conclusione, in qualche modo, lascia il dramma sospeso sul secondo figlio. Nel primo figlio abbiamo quindi che il padre è stato colpito dalla volontà di libertà da parte del figlio giovane. Sognava il figlio giovane che, allontanandosi dal padre, avrebbe acquistato una maggiore libertà. Sarebbe entrato nel mondo e di conseguenza avrebbe potuto gustare le gioie della vita. Il mondo però è severo con chi sbaglia, è duro, invita e punisce. Qui abbiamo che il figlio si accorge che si è infilato in una strada sbagliata. Quella strada che ha intrapreso, che gli prometteva una grande libertà, una grande realizzazione, una grande gioia di vivere, di fatto lo ha ridotto alla fame, alla mancanza dello stretto necessario. È per questo che allora, sentendosi nel bisogno, si ricorda di essere figlio. E nonostante che abbia trattato male il padre, addirittura anticipando la morte, chiedendogli la sua eredità, che gli spettava solo la morte del padre, ma lui la vuole, difatti c'è l'uccisione del padre. Nella sua intenzione, quindi, egli vuole essere un uomo senza padre. Ma essere un uomo senza padre di fatto non porta da nessuna parte. Per questo egli si ricorda nel bisogno, nella necessità, che un padre lui ce l'ha. E di conseguenza la possibilità di una soluzione della sua situazione esiste. Il figlio maggiore è un figlio per bene, che ha speso la sua energia, il suo tempo nel fare il lavoro. Egli quindi è una persona che ubbidisce come ad una necessità: io devo fare questo lavoro. Egli vive quindi come un garzone, egli vive come un condannato al lavoro. Egli quindi sente che la sua esistenza non dà nessuna soddisfazione. Egli fa il bene, ma è straniero a casa sua. Anch'egli ha oscurato il volto del padre. Per cui materialmente compie le singole azioni e fatto bene, ma l'orizzonte in cui le compie, la tonalità in cui le compie, è quello di una schiavitù. Per cui il figlio maggiore si trova in una situazione dove apparentemente il suo dovere quotidiano lo fa, ma l'orizzonte della sua vita è chiuso in una necessità. È costretto, è destinato al lavoro. Il padre lo richiama, lo risveglia. Perché il padre non può accettare di essere negato nella sua identità di padre. E il padre vuole che anche questo figlio, che materialmente fa bene, ma non riconoscendo il volto del padre, non si sente a casa. Perché uno si sente a casa con le persone a cui è affezionato. Se manca il rapporto affettivo, non è più una casa. È un luogo in cui si convive, ma ognuno è una produzione di lavoro e di consumo e basta. Non c'è la casa. E quindi il padre, anche con questo figlio, vuole affermare la sua identità di padre. Ed è per questo che, come ama il figlio minore, tornato a casa, così la sua paternità lo induce anche ad amare il figlio maggiore, che resiste. Noi normalmente o ci consideriamo come il figlio minore dei poveretti che hanno bisogno di aiuto, che riconoscono le proprie debolezze, le proprie mancanze. Oppure delle volte noi abbiamo l'impressione di essere delle persone per bene. Noi oscilliamo su questo punto. La correzione avviene non tanto mi impegno di più, faccio di più, ma riconoscere l'appartenenza a Dio che è padre. E quello è il punto. Perché il figlio maggiore non riconosce la fraternità, quindi il rapporto con il suo fratello minore, e infatti gli dice: questo tuo figlio, non dice mio fratello, dice tuo figlio, qui sì, col quale io non voglio avere niente a che fare. Ecco, per cui l'oscurarsi del volto del padre di fatto può portare la persona che ha dell'iniziativa a stendere, a espandersi e a trovarsi, a giocarsi la vita, in fondo. Oppure uno materialmente, potremmo dire apparentemente ha una vita tranquilla, però umanamente i sentimenti sono morti, è un morto sopravvissuto in quanto tale. Il richiamo di Gesù quindi è: qual è la fisionomia del mio Dio? Tenendo presente che noi conosciamo Dio come ce lo ha manifestato Gesù Cristo. Quindi specialmente in questi giorni occorre che noi, pensando a Dio, lo pensiamo come padre che ha un comportamento che è nello stesso tempo del padre e della madre, l'insieme delle affettività che manifesta, potremmo dire normalmente noi lo sperimentiamo di più nella madre che nel padre. Quindi nella figura del padre presentata da Gesù c'è l'unità fondamentale di Dio, che comunque noi siamo, egli non può negare la verità di sé, che è padre. E di conseguenza ciò che sta a cuore al padre è la felicità del figlio. E quindi occorre che noi mettiamo a fuoco questo volto di Dio, perché solo in questo modo recuperiamo la corretta coscienza di noi stessi e sappiamo avere un rapporto corretto anche con le altre persone.